Diaz.
Il mondo alla radio.
Cari ascoltatori, bentrovati al Mondo alla Radio, seconda parte. Dunque, oggi parliamo di coronavirus. Lo sapete, i casi nel mondo sono più di 45 milioni. I primi tre paesi per contagi sono Stati Uniti, India e Brasile. L'epidemia sta correndo in Europa. Ieri sera la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha detto che la gente sta anche preoccupata, ma servono pazienza, disciplina e solidarietà per allentare il diffondersi del virus. L'Unione Europea, ha detto von der Leyen, lavora sodo su tutti gli aspetti della crisi. La Presidente della Commissione Europea afferma che se non si agisce la pandemia travolgerà i sistemi sanitari e allora ecco che ha ribadito. Quando avremo il vaccino i sistemi nazionali dovranno essere pronti. Per questo, ha detto, chiediamo agli Stati membri di farci avere i loro piani di vaccinazione per garantire che tutti siano pronti al momento giusto. Insomma, a livello continentale serve unità. Ecco che cosa ne pensa Luca Richeldi, componente del Comitato Scientifico e professore delle malattie dell'apparato respiratorio al Gemelli di Roma.
Certamente quella del vaccino è un momento che tutti ci auguriamo possa arrivare presto e bisogna arrivarci preparati, perché la distribuzione e la somministrazione di un vaccino così importante sarà certamente un momento molto delicato e molto da monitorare. Indubbiamente bisogna arrivarci al vaccino, quindi credo che siano in questo momento ancora più importanti forse le misure di coordinamento tra diversi stati, perché abbiamo visto bene che questa pandemia non ha nessun rispetto per i confini geopolitici che noi abbiamo nel nostro continente o addirittura in altri continenti.
Lei vede in questo momento uno scambio di informazioni fruttuoso tra i vari paesi europei per poter arrivare a un vaccino ma anche a delle cure efficaci?
Sì, secondo me sì, c'è una forte collaborazione tra i ministri della salute, c'è un organismo che si chiama il CDC, che è il Centro di Controllo delle Malattie Infettive Europeo, ci sono degli organismi che sono sovranazionali, che forse non sono sufficientemente rodati, ma che stanno lavorando da molti mesi per cercare di coordinare quello che succede a livello europeo di vari paesi. Certo, i vari paesi prendono anche poi delle iniziative, delle strade diverse sulla base di caratteristiche singole nazionali e alcune volte anche intranazionali, come abbiamo visto ad esempio con le nostre regioni.
Ecco professore, la Francia in un lockdown quasi totale, la Germania chiude alcune regioni, la stessa cosa succede in Spagna. L'Italia prende delle misure in qualche modo mirate. Non era meglio una misura unica a livello europeo, secondo lei, considerato che tuttora i confini tra i vari paesi europei sono aperti?
Sì, in teoria sì, anche se è molto difficile questa cosa, perché i nostri sistemi nazionali, anche i servizi sanitari, non sono totalmente sovrapponibili. L'emotività che c'è nei vari paesi è diversa, i governi ovviamente hanno avuto risposte in parte non coordinate. È difficile che sapere chi ha la risposta giusta, chi ha la ricetta giusta, probabilmente nessuno ha la ricetta giusta, sono tutte giuste, tutte in parte sbagliate. Speriamo che questo porti ad un abbassamento complessivo della curva, perché quello che diceva lei sul fatto che comunque la mobilità internazionale sia ancora aperta ovviamente comporta il fatto che il mancato controllo anche di solo di uno di questi paesi si riverbererebbe poi su tutti gli altri.
Professore, per chiudere, voi in questo momento da che cosa siete più preoccupati? Da come stanno reagendo le terapie intensive oppure dai reparti di medicina interni che sappiamo sono tuttora sotto forte stress?
In questo momento la preoccupazione principale è proprio per il funzionamento degli ospedali e quindi il numero crescente di persone che vanno in ospedale, che vengono ricoverate in reparti a bassa o media intensità. Fortunatamente vediamo meno casi di terapia intensiva perché questi pazienti sono tendenzialmente più giovani e sono diagnosi più precoci, quindi questo è la buona notizia. La cattiva notizia è che andando avanti di questo passo è possibile che una saturazione delle capacità, diciamo, di gestione dei pazienti in ospedale si riverberi poi in maniera negativa sulla gestione di tutti gli altri pazienti. Quindi è importante trovare al più presto delle modalità di gestione anche domiciliare o territoriale, perché questi pazienti non blocchino, non paralizzano le attività degli ospedali.
E allora cambiamo scenario, andiamo in Asia, lo sapete, la Cina, dove la pandemia è partita, sta avendo dei successi nella lotta al Covid. Preoccupa la situazione in Iran, ma la situazione sembra davvero sfuggita di mano in India. Sentiamo questa scheda di Andrea De Angelis.
L'India ha superato gli 8 milioni di casi identificati di coronavirus. Il paese asiatico è il secondo più colpito dalla pandemia dopo gli Stati Uniti, con quasi 9 milioni di casi. Ha anche un totale di oltre 120.000 decessi ufficialmente attribuiti al Covid-19 contro i quasi 230.000 degli USA. L'India ha inoltre uno dei tassi di mortalità più bassi al mondo e il numero di nuove infezioni è effettivamente rallentato negli ultimi giorni. Ma le autorità si stanno preparando una nuova ondata di casi dopo il Diwali, la più grande festa religiosa del paese, il prossimo 14 novembre. Nuova Delhi ha registrato ieri 5.000 nuovi contagi, il numero più alto dall'inizio della pandemia, e le autorità temono che presto supereranno i 10.000 nuovi casi al giorno nella capitale. Bombay, capitale finanziaria, è la città più colpita, conta attualmente circa 2.000 nuovi casi al giorno. E il premier indiano Modi ha recentemente deplorato l'incuria della popolazione e in particolare il mancato rispetto delle regole di distanziamento sociale.
E allora noi passiamo dall'Asia all'Africa. Che cosa succede nel continente più popoloso? Il paese con maggiori contagi è il Sudafrica, con più di 720.000 casi. Orazio Cocli, che ha sentito Don Dante Carraro, direttore di Medici con l'Africa Kuam.
È vero che l'Africa davvero non ha voce. Io vedo e capisco il concentrarsi nei problemi anche di casa nostra, ci sono e come no, e bisogna anche così vivere tanta solidarietà e vicinanza alle tante famiglie, alle tante situazioni, tanti medici che stanno combattendo questo virus, che è un virus, una pandemia appunto. Però nel continente africano appunto non ne parla nessuno, quindi grazie per questo spazio. Attualmente sono poco meno di 2 milioni i casi confermati positivi, sono sicuramente una cifra sottostimata largamente, perché si fanno pochissimi tamponi, poca capacità diagnostica. Solo per dare un esempio molto concreto, l'Etiopia, con 110 milioni di abitanti, fino a un mese e mezzo fa, quando io sono passato di là inizio agosto, faceva 8.000 tamponi al giorno. Basti pensare che l'Italia ne fa 150.000 tamponi al giorno, e quindi per dire come la capacità diagnostica sia molto bassa. E il numero di morti, di decessi, attualmente si calcola sono meno di 50.000, quindi sembrano numeri ridotti. Ridotti, la spiegazione è perché in gran parte la popolazione africana, l'età mediana è di 20 anni, quindi come dire, sono gente giovane che probabilmente reagiscono bene al virus. Quello che ci sta preoccupando tantissimo sono gli effetti secondari, gli effetti indiretti, che sono in parte sanitari e in parte sociali, economici. I sanitari, perché la gente ha paura, sono spaventati, e le mamme non vengono in ospedale. Abbiamo una riduzione del 30-35% di meno mamme che accedono all'ospedale, vuol dire partorire a casa, e partorire a casa sappiamo i rischi di un parto ostruito, che un bambino non esce, e se non c'è un cesareo muore il bambino, muore la mamma, tante volte insomma, problemi gravissimi. Oppure un'emorragia dopo il parto è frequente questo, e quindi se non hai la possibilità di fare una trasfusione di sangue, quella mamma la perdi. Allora un gravissimo problema legato a questo, così come le vaccinazioni stanno crollando a picco, perché non vengono appunto in ospedale a farsi vaccinare i bambini. La malaria sta crescendo, il morbillo sta crescendo, il tetano sta crescendo, per dire le conseguenze di questo. I bambini malnutriti che perdiamo, bambino malnutrito acuto, se non lo curi in ospedale ha bisogno di terapie specifiche, lo perdi, e quindi per noi sapere che questi bambini non arrivano, ecco. E così come per dire i tubercolotici, i malati di HIV, i diabetici che hanno bisogno di cure quotidiane, questi li stiamo perdendo, quindi per dire che il dramma degli effetti secondari è gravissimo, è una situazione nascosta, che sembra silenziosa ma che è gravissima.
Un dramma nel dramma. E voi come vi siete attivati, Don Dante?
Noi ci siamo attivati su quattro dimensioni. Uno, proteggere il personale, quindi abbiamo portato molto materiale di protezione per il personale sanitario, anche molte mascherine, molte visiere, stivali, camici, monouso, clorina per sanificare l'acqua. Due, abbiamo attrezzato le 23 strutture con queste unità di isolamento in modo che i pazienti sospetti di Covid vengano isolati dal resto dell'ospedale, e in modo che l'ospedale possa mantenersi aperto, perché è importante garantire le prestazioni sanitarie di base, appunto continuare a garantire un parto garantito se c'è bisogno di un cesareo, come accennavo prima, la trasfusione di sangue, oppure appunto fare le vaccinazioni, insomma i servizi sanitari proprio di base, quelli essenziali. Questo è il secondo, tenere le unità di isolamento nell'ospedale per tenere aperte gli ospedali. Terzo, proteggere le fasce più povere, basti pensare al cibo, i trasporti sono chiusi, non c'è più lo spostamento delle auto per le strade, e quindi le tante mamme che vivevano di sussistenza vendendo la patata, il pomodoro per strada, la banana, e purtroppo sta roba qua non è più possibile, e quindi fornire cibo e aiutare i trasporti in modo che queste mamme lontane possano continuare a venire in ospedale, fornendo dei voucher con cui possono avere il trasporto gratuito. Questa è la terza cosa. La quarta cosa, sensibilizzare la comunità internazionale, perché l'Africa, se non è aiutata come noi adesso, come anche paese, se non siamo aiutati dall'Europa non ce la facciamo, e così l'Africa, se non è aiutata dalla comunità internazionale, non ce la fa, e quindi l'appello è forte, proprio ecco, questo è il nostro modo di attivarci.
Ecco, Don Dante, concretamente come vi si può aiutare? Di cosa avete bisogno? Lanci pure un appello, usi i microfoni di Radio Vaticana Italia per il suo appello.
Sì, abbiamo bisogno in particolare di aiutare queste mamme a poter venire a partorire in ospedale. Abbiamo a cuore le mamme e quei bambini perché sono la fascia più vulnerabile. Loro non ce la fanno, sono i primi a perdere la vita, così come capita nelle carestie. I primi sono le fasce più vulnerabili, cioè i bambini e le mamme. Allora l'appello che faccio è noi abbiamo vicini agli ospedali le case di attesa, le chiamiamo così, dove accogliamo le mamme a venire, star là 20 giorni, un mese prima del parto, in modo che possano avere un parto sicuro. Allora, aiutare queste mamme con i voucher, come dicevo prima, per i trasporti. Due, aiutare queste case di attesa, le chiamiamo così, che sono proprio laterali a ogni ospedale in cui noi lavoriamo, perché lì diamo cibo alla gente, alle mamme che vengono, sia quelle che devono partorire, ma quello che stiamo vedendo, che stanno venendo anche mamme che non vengono, non hanno bisogno di partorire, ma vengono lì perché sanno che lì trovano un po' di cibo. Ecco, fornire loro il cibo. E in quelle case d'attesa vaccinare i bambini, perché le mamme arrivano, magari sono incinte di uno, ma hanno 3-4 bambini con loro. Ecco, questi sono i bisogni più acuti, più forti, per cui chiedo davvero l'aiuto e il supporto alle tante persone che ascoltano di poterci aiutare. Andando sul sito del Medici con l'Africa, QAM, e digitate, trovate anche le modalità concrete per poterci aiutare. È un appello che faccio nel cuore con le mamme e con i bambini.
Allora, avete sentito l'appello di Don Dante Carraro di Medici con l'Africa, QAM. Però vediamo che cosa succede dall'altra parte dell'oceano in America. Gli Stati Uniti sono purtroppo in testa alla classifica con quasi 9 milioni di casi, questa alla triste classifica della pandemia di Covid-19. Che cosa fare? È anche al centro della campagna elettorale in corso tra Biden e Trump per la presidenza. La pandemia sembra fuori controllo purtroppo anche in Brasile, con più di 8 milioni di casi. Noi abbiamo al telefono Silvia Dalla Tomasina, responsabile dei progetti di Medici Senza Frontiere in Brasile ed Ecuador. Buonasera Dalla Tomasina, buonasera, ci sente?
Sì, ora la sento, grazie, buonasera.
Benissimo, qualche piccolo problema tecnico. Senta, allora, la situazione in Brasile è davvero fuori controllo da quello che sembra?
La situazione in Brasile è stata veramente fuori controllo, soprattutto all'inizio dell'epidemia. Adesso il numero dei casi è ancora consistente. Ci sono diversi problemi in Brasile legati alla struttura stessa del paese e a una esclusione di molte popolazioni vulnerabili dai servizi di salute, per cui Medici Senza Frontiere ha lavorato per creare questo tipo di accesso in differenti regioni piuttosto isolate, come quelle dell'Amazzonia o come quelle adesso del Mato Grosso del Sul.
Ecco, il Consiglio Nazionale dei Segretari Statali alla Sanità in Brasile ha riferito che il Brasile tra mercoledì e ieri ha registrato altre 513 morti da Covid, portando il numero complessivo delle vittime a 158.000. È una cifra purtroppo impressionante. Lei ha visto differenze tra i vari territori? In sostanza, che cosa purtroppo incide in una mortalità così alta in Brasile?
Sì, ci sono differenti fattori purtroppo che incidono sulla mortalità. Il primo sono ovviamente le grandi aree urbane dove Medici Senza Frontiere ha lavorato, come quelle di Rio de Janeiro o San Paolo, dove ci sono grandi quartieri, soprattutto di popolazione povera, più vulnerabili, che non hanno accesso alle strutture di salute. Parliamo anche di una popolazione di senza tetto molto elevata, della presenza di lavoro informale e della migrazione anche, perché ci sono molte persone che si spostano verso i centri urbani per poter lavorare, quindi lavoro informale che non si può fermare se vogliono appunto dar da mangiare alla famiglia stessa. E poi l'altro problema è quello invece delle popolazioni più isolate. Visto che ci sono questi movimenti nel paese, a un certo punto abbiamo assistito a una mortalità molto elevata tra gli indigeni dell'Amazzonia, dove infatti abbiamo aperto un progetto nei pressi di Manaus per far fronte a questa situazione. E il problema appunto è che c'è una carenza di strutture sanitarie, di letti di ospedale, ma anche una scarsa comunicazione, quindi una sensibilizzazione di questa popolazione a quello che vuole dire il Covid-19. Quindi questa carenza cronica di accesso al sistema di salute ha portato a una vulnerabilità ancora maggiore di questa popolazione, soprattutto della popolazione indigena, che comprende anche un grande numero di migranti del Venezuela nelle regioni del nord del Brasile. E per questo abbiamo lavorato per rinforzare il sistema decentralizzato, diciamo, del sistema di salute, ma anche la formazione del personale ospedaliero, perché il Brasile aveva una dei più alti tassi di infezione tra il personale ospedaliero, quindi per cercare proprio di proteggere questo accesso alle cure.
Ecco, il ministro dell'economia brasiliano Paulo Guedes ha detto oggi che il governo del presidente Bolsonaro è pronto ad affrontare una seconda ondata di coronavirus, anche se ha chiarito che questa ipotesi al momento non è considerata imminente. Un po' difficile dire che non siamo in una seconda ondata con questi numeri. Ecco, io non le voglio chiedere un parere politico, però quanto incide, diciamo, un sistema sanitario che sappiamo non è efficiente e che comunque purtroppo non tutela tutti in Brasile?
Ma è chiaramente incide molto, parliamo di un sistema sanitario che va incontro anche a delle privatizzazioni, per cui vista la diseguaglianza sociale appunto c'è una differenza di accesso tra la popolazione che può fare uso dei servizi privati di salute e gli ospedali pubblici, e soprattutto che mentre nelle grandi città l'accesso alle strutture ospedaliere funzionano e sono presenti, ci sono delle vaste aree in cui le persone devono fare dei chilometri per accedere al servizio. E in più, certo, una questione anche di far arrivare i materiali di protezione, le medicine. i letti e anche le competenze per poter trattare questo tipo di pazienti, e ancora di veramente andare verso la popolazione più vulnerabile, quindi di portare le informazioni, di cercare di informare e di anche come dire, che queste informazioni siano adeguate al tipo di popolazione, no? Per esempio nel caso della popolazione indigena, che possano essere comprese e messe in piedi, e anche per la popolazione di senza tetto, la cosiddetta popolazione di Caglie, che se non hanno un riparo, figurarsi di poter arrivare a avere informazioni sulle possibilità appunto di accesso alla salute.
Senta, invece cambiamo un attimo paese. Lei è stata responsabile anche dei progetti di Medici Senza Frontiere in Ecuador. Quanto è differente la situazione? Perché in sostanza l'Ecuador non registra un numero molto elevato di contagi, però bisogna capire anche se c'è la possibilità di tracciare questi contagi in questi paesi.
La situazione dell'Ecuador è stata molto particolare, perché in realtà è stato il primo paese che ha avuto un focolaio enorme, con una mortalità molto elevata nel sud del paese, a Guayaquil, dove si riscontravano anche morti per strada, per cui il sistema è stato completamente depassato per la problematica. E ci sono gli stessi fattori che troviamo un po' in altri paesi del Sud America, che sono dovuti alla diseguaglianza sociale, a queste zone di popolazione vulnerabile, in quartieri poveri, la migrazione, quindi non hanno neanche l'accesso a un sistema di salute pubblico. Quindi l'Ecuador ha avuto in realtà una delle mortalità relative più alte nel continente, per quello abbiamo deciso di intervenire. Chiaramente tutte queste problematiche messe assieme, anche il fatto che ci sia stato un confinamento, diciamo, precoce di questi paesi, ma che economicamente non può essere sostenuto, perché a un certo momento il paese deve riaprire per mettere il lavoro informale, per evitare tutte le problematiche anche del post-Covid. La mancanza di accesso alle cure normali, le vaccinazioni, eccetera.
Senta, molto brevemente, in meno di un minuto, c'è un po' di solidarietà a livello continentale?
Sì, nel senso che la società civile in generale in America Latina è molto forte. Adesso però con il Covid abbiamo visto che in realtà ci sono state molte chiusure che hanno portato anche a, diciamo, dei conflitti internazionali, entro i quali la situazione dei migranti venezuelani, per esempio, tra Colombia e Venezuela. Quindi ci sono anche dei meccanismi di solidarietà che effettivamente sono messi a dura prova dall'epidemia.
Certamente, noi la ringraziamo molto per questa testimonianza, diciamo, da una frontiera del mondo, il Brasile e l'Ecuador. Si chiude qua la seconda parte del Mondo alla Radio. Io vi ricordo che hanno collaborato in regia Mario Scattone e Luciana Fantini, però vi invito a rimanere all'ascolto di Radio Vaticana.
In blu notizie.